Io partirei con Il Sublime Ora, mostra curata da Marco De Michelis, che parte da alcune suggestioni di Barnett Newman e affronta un po' la declinazione semantica e anche filosofica del sublime con un attraversamento di alcune pratiche artistiche, da percorsi più storicizzati come Robert Smithson e Bas Janhader, fino a invece artisti più recenti. Qual è il concept della mostra? Ci racconta un po' del Sublime Ora.
Sublime Ora è una mostra che è stata pensata attraverso l'idea di portare un concetto in termini di immagini e in particolare di immagini in movimento. Una mostra che ci ha stupito perché è molto seria e molte persone però la apprezzano. Si vede che dà una sensazione di chiarezza in realtà di ciò che vuole dire. Questi video, che sono la marca tecnica, insomma il leitmotiv tecnico della mostra, questi video mostrano quasi tutti delle immagini di natura talvolta incontaminata, talvolta stupefacente, comunque sempre una natura piuttosto lontana dalla metropoli e dal quotidiano. Una natura che appunto è sopra il limite delle nostre consuete percezioni e sono sempre immagini che anche se non riguardano qualcosa che noi conosciamo appunto per via della nostra vita quotidiana, in realtà ci toccano perché riguardano un po' i nostri sogni, le nostre fantasie, anche le fantasie più alte. Allora, per farla breve, diciamo che il video più spettacolare in mostra è quello di Pierre Wig, che racconta la ricerca di un pinguino albino in Antartide e la riproduzione in parte burlesca e in parte no di questa ricerca, cioè il doppio di questa ricerca all'interno della città di Manhattan. Quindi ci sono delle riprese diurne in Antartide, delle riprese notturne a Manhattan, e il tutto è sempre in un doppio canale di assoluta libertà dello sguardo, dell'orizzonte, della luce, e dall'altra parte invece di costrizione, tutto buio, luogo urbano. Poi c'è una coppia di video di Bas Janhader, che è un artista che non c'è più, che sta avendo un'enorme riscoperta, il quale è sostanzialmente morto, forse si è suicidato, partendo per una transoceanica in una barchetta piccolissima. Noi non abbiamo questo che lui aveva concepito come opera, ma abbiamo lui che piange, e il pianto è qualcosa di appunto oltre il limite, sotto il limite, sopra il limite, qualcosa che non facciamo in pubblico, è proprio una maniera di comportarsi che un maschio, un uomo in particolare, evita. E dall'altra parte, di fronte, c'è lui che cerca di saltare da un albero, cerca insomma di fare qualcosa che il suo fisico non gli consente appieno. Un bellissimo video di un giovane emergente belga, Guido van de Verve, il quale sembra guidare un'enorme nave rompighiaccio. In realtà c'è un effetto ottico per cui lui cammina sul ghiaccio, la nave rompighiaccio è così enorme che sembra appunto portata da lui. In realtà tra le due cose, tra il corpo di lui e la nave, c'è una gran distanza, ma noi questa distanza la percepiamo appunto molto poco, perché laddove c'è ghiaccio è tutto uguale, non ci sono elementi di differenziazione che creino percettivamente la distanza, e quindi c'è questa idea di qualcuno che si porta dietro un carico, un bastimento carico di, come spesso ci sentiamo quando ci sembra che le nostre emozioni siano sopra la portata massima della nostra sensibilità. Poi ancora video classicissimo che è quello di Smithson, di Robert Smithson, girato poco dopo la realizzazione nel 69 della Spiral Jet, di questa enorme spirale gettata nel lago salato dello Utah, vicino al Salt Lake City, cioè comunque nel lago salato dello Utah, e appunto questa passerella viene vista come era quando è nata. Ci sono poi dei video in cui ci viene mostrata dopo tanti anni della sua nascita, perché questa era un'opera sull'acqua, sulle materie, sulla natura, ma anche sull'entropia, cioè sulla capacità della natura di disordinare se stessa e disordinare ciò che fanno gli uomini, gli animali e tutto il resto. E allora, per esempio, c'è Deborah Ligorio, giovane artista italiana, che va a cercare la Spiralgetti e la trova, e c'è un film in cui insomma si vedono delle immagini di questa Spiralgetti leggermente affiorante dall'acqua, quando invece all'origine era molto affiorante dall'acqua. E del resto c'è un video solo sonoro, quindi è un bisticcio in termini, insomma, si entra in un box da video e si sente soltanto un sonoro, dove l'artista Tassi Tadin racconta il suo, regista meglio, il suo viaggio di ricerca della Spiralgetti, e non trova assolutamente questa struttura che in ottemperanza con le leggi di entropia è caduta, è andata giù, è affondata, per molti anni è stata affondata. Allora, sublime è anche la ricerca di quello che non troviamo, che sappiamo che c'è, ma in qualche modo ci lascia nel desiderio del suo ritrovamento. E poi la mostra ancora immagini di natura nell'opera di Cyprien Gaillard, immagini di ghiacci e di natura, e in sostanza appunto ci fermiamo qui, cioè ci sono delle stanze di riflessione dentro le quali molti evidentemente sono riusciti a trovare, se non altro, una calma con se stessi per poter pensare.
Inoltre, le opere scelte, cioè come accennava all'inizio, in questa presunta chiarezza, avvalorano la visione critica e curatoriale della ricerca, e in relazione a queste stanze c'è anche una formula di allestimento, più che formula, che comunque rispetta le modalità di allestimento museale di opere video, quindi un box per ogni lavoro e una fruizione che rispetta dei tempi diversi, rispetto ai consumi molto più fugaci di alcune mostre d'arte contemporanea che propongono appunto dei lavori video.
Beh, noi abbiamo cercato di dare tempo al tempo, insomma, abbiamo cercato di fare le cose in modo misurato, di non proporre, cioè i video sono spesso condannati, e io stesso mi annoio quando vedo mostre con moltissimi video, perché se ne ho, come qui, 7-8 da vedere è un conto, se ne ho 200 è un altro conto. Allora, se io posso stare in 7 stanze è tutto tempo che dedico a me stessa, e fin lì ci arrivo, la mia percezione riesce a godere di questi video, che tra l'altro sono molto diversi come lunghezza, perché se il video di Van de Verve si vede in un attimo, il video invece di Pierre Huyghe richiede molto tempo, ma sono misure diverse che posso sopportare, insomma, per vedere la mostra ci vuole un'ora e mezzo, è un tempo anche molto giusto per prendersi una pausa e pensare alle cose, pensare a se stessi, pensare alle opere, eccetera.
E invece per Catarina Gross, una nella Palazzina dei Giardini, quasi una pittura aggressiva che esonda e che fuoriesce, che travalica un po', non solo metaforicamente, la superficie per invadere lo spazio della palazzina in un progetto ambientale site specific che cambia quasi la connotazione spaziale e che mette anche in scena tutta la processualità della pittura. Ci racconta un po' invece di questo secondo progetto, la Palazzina dei Giardini.
Il secondo progetto, la Palazzina dei Giardini, è un'esplosione di colore, di irrazionalità, a suo modo sublime anch'esso, nel senso che supera ogni limite di decenza, perché addirittura, lo dico scherzando naturalmente, ma addirittura l'artista è entrata a dipingere i gabinetti, le turche, le porte dei gabinetti stessi, il luogo magazzino, l'ambiente magazzino, l'ambiente dove un tempo stava il telefono, insomma ha penetrato tutto ciò che era penetrabile. È stato bellissimo poterglielo lasciare fare, perché adesso incominciano i lavori di restauro dell'interno della palazzina, i lavori dell'esterno sono già stati fatti l'anno scorso, quindi abbiamo avuto questa opportunità di darle tutto quel che voleva pasticciare, da pasticciare, e quando uso la parola pasticciare voglio in realtà scherzare sul fatto che lei lavora con un compressore, non dipinge con un rapporto fisico con il pennello, dipinge mettendo appunto il colore di un certo tipo, di una certa fluidità all'interno di un compressore, questo compressore diventa un prolungamento sì del suo corpo, ma comunque una macchina, un prolungamento macchina, e appunto questi schizzi di colore vanno ovunque con quella tecnica che dovrebbe essere una tecnica da imbianchino e che invece diventa la tecnica di un macro pittore che fa macro pitture. C'è dietro tanta tradizione tedesca, ovviamente l'artista è tedesca e quindi c'è dentro tanto espressionismo, però anche la presa in giro dell'espressionismo, perché l'espressionismo tedesco, sia quello di Kirchner, quello vecchio, insomma, sia quello, poniamo, di Baselitz, quello nuovo, sono modi per esprimere la persona, e qui non troviamo esattamente la persona che si esprime, ma troviamo una sorta di gioia collettiva che si esprime, di gestualità, appunto, che non è di una persona, ma è di una persona più la macchina che cerca di guidare. E la mostra è stata concepita come a partire dalla simmetria del luogo. La Palazzina dei Giardini è nata come Palazzina dei Piaceri, quindi come luogo di cene, di balli e di amori tra i membri della corte estense, e là dentro tutto si svolgeva però a partire dalla più totale simmetria, quindi il disordine del piacere nasceva all'interno di un luogo apparentemente ordinato. Questa palazzina ha due ali, ripeto, simmetriche, e allora quasi a mettere in evidenza la asimmetria che nasceva in questo luogo simmetrico, la nostra artista Caterina Grosse ha da una parte dipinto, lavorato, progettato, disegnato, e poi dall'altra parte ha spostato tutto ciò che ha dipinto, per cui noi troviamo una parte destra per chi guarda più vuota di quella sinistra. La parte sinistra della palazzina diventa estremamente giocosa, piena, articolata anche in termini spaziali, la parte destra risulta un pochino più concettuale, se non fosse che dalle finestre aperte della parte, dalle grandi vetrate aperte della parte destra, si vede poi fuori, al di fuori, una montagna colorata. Questa montagna, per chi arriva nel vialetto dei giardini, è una montagna di polvere, una montagna di terra, e per chi invece guarda da dentro, è una montagna che è stata colorata, che è diventata parte dell'installazione, come se ci fosse un effetto grande vetro alla Duchamp, cioè diventa opera anche ciò che sta al di là del vetro. E questo cumulo di terra, appunto, ci parla ancora una volta di qualcosa che è a metà tra il caso e la necessità, a metà tra tutto ciò che è casuale, istintivo, non voluto, appunto il modo in cui si posa la terra, questa devo dire enorme quantità di terra che ci ha fatto portare di qua e di là, e dall'altra parte però c'è la volontà di averla dipinta e di averla collocata in un luogo visibile per lo spettatore.
E in questo gioco di contrappunti anche il titolo ha un'accezione un po' provocatoria o derisoria?
Sì e no, nel senso che Caterina Grosse mette il dito sulla piaga di noi voyeuristi, cioè di noi che pensiamo che un titolo così, un altro uomo che ha lasciato sgocciolare il suo pennello, noi che pensiamo che un titolo così abbia qualcosa di erotico, di sessuale, di femminista, eccetera. In realtà questo pennello di cui si parla non ha niente appunto di grossolanamente erotico, e invece parla della espressione di sé, degli espressionisti astratti americani, di coloro che hanno fatto il dripping, di Pollock, di tutti gli espressionisti tedeschi, tra cui quei due che ho citato. Insomma, i pittori che usano il colore in una maniera un po' caotica e gestuale di solito sottolineano moltissimo il proprio io, il proprio ego, lasciano proprio che il pennello coli la propria personalità, e lei invece, frapponendo tra sé e la pittura il compressore, quindi ripeto ancora una volta una macchina, in qualche modo prende in giro questa attitudine e dice sì, va bene, anche io pitturo, dipingo in maniera istintiva, però guardate che non sto esprimendo me stessa, tra virgolette, nella maniera così più egocentrica e più centrata sull'individuo che io sono, come hanno fatto i miei compagni precedenti, i pittori che mi hanno preceduto. Io mi distacco un po' dal concetto di io e, scusate di nuovo il bisticcio, cioè non sono così egocentrica come tutti gli sgoccioratori di pennello il cui capofila è probabilmente Jackson Pollock. Io prendo le distanze e in fondo sì, può essere anche che lo faccia in quanto donna, pensando che i maschi siano più egocentrici delle donne, però questo è come dire una nota a piedi pagina. Certamente a Caterina Grosse, che è persona ironica e raffinata, fa piacere farci pensare che noi stiamo creando un doppio senso, e poi invece quando spiega il perché di questo titolo ce lo spiega in maniera molto intellettuale, molto poco, come posso dire, molto poco ridanciana, ecco.